Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Qual è l'attributo di Dio più menzionato nella Bibbia? La santità di Dio. E essendo santo, una santità che non riusciamo a concepire, essendo santo, che cosa odia Dio? Cosa odia un Dio santo? Il peccato. Dio odia il peccato, perché il peccato è grave. Quanti peccati sono gravi? Il peccato di lamentarsi è grave, è normale nella nostra società, ma agli occhi di Dio è grave, merita la punizione eterna. Il peccato dell'orgoglio, di vantarsi di sé, è grave, merita la condanna eterna. Il peccato di disubbidire a qualsiasi comandamento, quindi per un marito di non amare la moglie come Cristo ama la Chiesa e onorarla. Per una moglie di non essere sottomessa veramente, per un figlio di non ubbidire veramente, per un padre di provocare all'ira i suoi figli. Qualunque forma di disonestà, qualunque forma di impurezza, qualunque forma di cattiveria, sono tutti peccati, qualunque forma di scattare con i figli, qualunque forma di egoismo o pigrizia. Sono cose che Dio odia e saranno puniti. Il peccato è così grave agli occhi di un Dio santo che egli punirà il peccato con furore e ira. E non sono parole mie, sono parole di Dio. Dio punirà il peccato eternamente con furore ed ira, e non c'è nulla della vita minimamente paragonabile all'ira di Dio. Tu pensi che hai problemi, tu pensi che è difficile, non hai capito nulla, nulla in questa vita, nessuna sofferenza è paragonabile alla sofferenza che ci sarà per tutta l'eternità contro chi arriva al giudizio colpevole. Il giusto giudizio di Dio porta alla giusta ira di Dio. Per il Dio Santissimo non esistono piccoli peccati. Giacomo 2, 10, 11, conosciamo, ve lo leggo. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene in meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Difatti colui che ha detto non commettere adulterio, ha anche detto non uccidere. E lì potremmo sostituire non avere orgoglio, non essere egoista, fai questo, non fare quello. Per cui se tu non commetti adulterio, se non disubbidisci ad una cosa, ma disubbidisci ad un'altra cosa, ma uccidi, sei trasgressore della legge. Quindi, la realtà, siamo tutti peccatori. E il salario del peccato è la morte, separazione eterna da Dio, in un luogo di tormento costante. Ed è necessario capire l'ira di Dio per poter iniziare a capire l'amore di Dio. Perché senza capire la giusta ira di Dio, non possiamo comprendere il nostro bisogno del perdono. Non possiamo capire l'immensità della salvezza. E viviamo cercando noi di essere bravi, non presi con la grandezza del perdono e la salvezza. E questo vuol dire che non viviamo bene se non comprendiamo l'ira di Dio. Non possiamo comprendere l'urgenza di ravvederci per ottenere perdono per mezzo di Gesù Cristo. È necessario comprendere qualcosa dell'ira di Dio per poter arrivare alla salvezza. Non si arriva alla vera salvezza. La salvezza non è un aiuto a risolvere i problemi. La salvezza è perdono per non subire l'ira di Dio per tutta la vita. E anche dopo la salvezza, quando uno riceve la salvezza, è fondamentale tenere in mente l'ira di Dio per poter capire di più l'immensità del perdono e avere la gioia della salvezza, vedendo la grazia di Dio. Quindi oggi vorremmo dare un'occhiata, e dico occhiata all'ira di Dio, e dico occhiata perché la Bibbia ne parla così tanto. Eppure, per quanto è un argomento che si trova dappertutto nella Bibbia, ci pensiamo pochissimo. Pensiamo in termini di, oh, vorrei che Dio mi aiutasse qua, e dovrei fare così, ma pensiamo poco dell'ira di Dio. E perciò abbiamo poco peso per il nostro peccato e poco gioia per il nostro perdono. Quindi vogliamo vedere. Si sente dire spesso, quante volte ho sentito dire che ma Dio dell'Antico Testamento è un Dio severo, ma Dio del Nuovo Testamento è tanto buono. Come se fossero due dei diversi. E poi Gesù Cristo è mansueto. Allora, certamente non si può concepire Gesù come pieno di ira, ma questi concetti non vengono dalla Bibbia. Quindi vorremmo fare, prima di tutto, un semplice confronto fra la descrizione dell'ira di Dio che troviamo nell'Antico Testamento e quello che troviamo nel Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento tantissimi brani parlano dell'ira di Dio e quanto è pronto a punire il peccato severamente. Ho scelto alcuni, ce ne sono tantissimi, potremmo passare ore e ore leggendo brani che parlano dell'ira di Dio, ma letteralmente dappertutto nell'Antico Testamento. Leggo alcuni quasi scelti a caso. Salmo 110 da 1 a 6, Salmo 110 da 1 a 6, in cui Dio Padre sta parlando con Cristo, il Figlio, parla del giorno della sua ira, che sarà il giorno del giudizio. Salmo 110, 1 a 6, l'Eterno dice al mio Signore, questo sarebbe a Gesù Cristo, siedi alla mia destra finché io faccio dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. L'Eterno estenderà da Sion lo scettro della sua potenza, domina in mezzo ai tuoi nemici. Il tuo popolo si offrirà volenteroso nel giorno del tuo potere, nello splendore di santità, dal grembo dell'aurora, tu avrai la rugiada della tua gioventù. L'Eterno ha giurato e non si pentirà. Ha giurato a Cristo dicendo, tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchizedek. Il Signore è alla tua destra, egli distruggerà dei re nel giorno della sua ira. Egli giudicherà le nazioni, le riempirà di cadaveri e distruggerà i governanti di gran parte della terra. Sta per arrivare il giorno dell'ira di Dio, in cui tanti, tanti saranno distrutti e sarà terribile. Passo a Salmo 21. Salmo 21, da 7 a 9, un altro brano che parla di quanto sarà severo il giudizio di Dio a causa della sua ira contro il peccato. qui quando parla del re, è Davide, l'autore di questo salmo, che sta parlando del fatto che lui confida in Dio. Allora, Salmo 21, da 7 a 9. Poiché il re confida nell'Eterno e nella benignità dell'Altissimo, non sarà mai smosso. La tua mano raggiungerà tutti i tuoi nemici. La tua destra raggiungerà quelli che ti odiano. Tu li renderai come un forno ardente. Quando apparerai adirato nella sua ira, l'Eterno li imbasserà e il fuoco li divorerà. Questo sta per cadere. Questo succederà ai nostri figli, qui, se non si ravvedono. Questo succederà ai nostri amici, ai nostri parenti, ai nostri colleghi. Questo succederà a chiunque non si ravvede di cuore e si aggrappa a Gesù Cristo. E sarà terribile. E non sarà una cosa terribile come le cose della vita che poi passano. Sarà qualcosa di terribile che non passerà mai. Passo a Salmo 2. Passo a Salmo 2, in cui leggiamo di come l'unto di Dio, colui che Dio ha unto, questo è Cristo, figlio di Dio, e come l'unto di Dio, il figlio, spezzerà le nazioni con una verga di ferro, che parla di un severo, terribile giudizio. E questa è una descrizione della sua ira che Gesù Cristo avrà nel giudicare. Questo è Salmo 2. Perché tumultano le nazioni e i popoli tramano cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami, sbarazziamoci delle loro funi. Colui che siede nei cieli riderà. Il Signore si farà beffe di loro. Allora parlerà loro nella sua ira. E nel suo grande sdegno li spaventerà. E dirà: ho insediato il mio re sopra Sion. Questo sarà Cristo, il mio santo monte. Dichiarerò il decreto dell'Eterno. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, chiedimi, ed io ti darò le nazioni come tua eredità, e le estremità della terra per tua possessione. Tu le spezzerai con una verga di ferro, li frantumerai come un vaso di argilla. Quando Gesù Cristo ritornerà per giudicare il mondo, spezzerà le nazioni con una verga di ferro, le frantumerà, sarà terribile. E non ci sarà misericordia, sarà troppo tardi. Dio in questo salmo avverte le persone di ravvedersi adesso, finché c'è tempo. Ho letto della mamma di un grande pastore di quando lui era bambino, e la mamma pregava con i suoi figli davanti a loro e diceva: Signore, mandali pure all'inferno se non si ravvedono, perché è quello che meritano, ma ti prego che possano capire finché c'è tempo e ravvedersi e credere in Cristo. Ma se loro non credono, Signore, il tuo giudizio contro di loro è giusto e puniscili per la loro durezza di cuore. Ma ti prego che si ravvederanno. Questa è una mamma che ama Dio e ama i suoi figli. Potrebbe volere anche per un padre. Dio è giusto nel suo giudizio. E il fatto che siano persone a noi cari non cambia che Dio è giusto nel suo giudizio. Ci importa il giudizio di Dio? Ci importa la giustizia di Dio? Allora preghiamo e riconosciamo l'ira di Dio che sta per arrivare. In Isaia 66, 14 a 16, parla del giudizio che Dio porterà sulla terra. Tanti studiosi della Bibbia credono che noi siamo negli ultimi giorni. E io so questo, che può arrivare in qualunque momento. Non dobbiamo assolutamente presumere di avere tempo, non sappiamo di avere tempo. In questo brano, Isaia 66, 14, 16, Dio parla a coloro che si sono già ravveduti e hanno ricevuto il perdono. Descrive il giudizio che Dio egli farà su tutti coloro che rimangono nel loro peccato. Notate quanto sarà severo il giudizio. Parlando a quelli che hanno Cristo, hanno la salvezza. Versetto 14. Voi vedrete questo, e il vostro cuore gioierà. Le vostre ossa riprenderanno vigore come l'erba fresca. La mano dell'Eterno si farà conoscere ai suoi servi e si adirà grandemente contro i suoi nemici. Poiché ecco, l'Eterno verrà con fuoco e i suoi cari saranno come un uragano per riversare la sua ira con furore e la sua minaccia con fiamme di fuoco. Poiché l'Eterno farà giustizia con il fuoco e con la sua spada contro ogni carne. E gli uccisi dell'Eterno saranno molti. Per chi si ravvede di cuore, Dio è un Dio misericordioso. Però chi rifiuta la misericordia di Dio in questa vita, conoscerà l'ira di Dio. Chi non si ravvede di cuore, conoscerà l'ira terribile di Dio nel giudizio. Il Signore verrà con la sua ira con furore. È difficile, non è piacevole, ma io prego che ognuno di noi possiamo pensare al tormento eterno dei nostri cari ogni giorno. Perché solamente così faremo le decisioni giuste. Solamente ricordando il tormento eterno vivremo con un senso vero dell'urgenza di vivere con gli occhi su Cristo. Grati per il nostro perdono e con un impegno di pregare e agire per la salvezza di altri. Da tutti questi brani, tutti questi, sono pochissimi questi brani, perché questo argomento viene trattato dappertutto. Dio vuole che lo ricordiamo tutti i giorni. Quanto preghi per la salvezza dei tuoi cari ogni giorno? Cioè, è la tua preghiera che fai la mattina, si svegli dicendo: Signore, grazie che oggi entro perdonato nella tua presenza per mezzo di Cristo, ma i miei cari no. Io ti prego di operare in loro oggi stesso. E poi quando vai a letto: Signore, andiamo a letto, non so se i miei cari saranno domani mattina. Opera nei loro cuori. Stai pregando veramente? Ma seriamente per la salvezza di altri? Ti rendi conto dell'urgenza? Se noi non teniamo in mente la gravità dell'ira di Dio che sta per arrivare e quando arriva sarà troppo tardi, noi vivremo presi con le faccende della vita, preoccupati di scuole, di lavoro, di problemi di salute, problemi economici, che sono cose che sono sciocchezze. Sono sciocchezze. Quello che importa è di avere il perdono dei nostri peccati. E Dio è pronto a perdonare. Dio è un Dio pronto a dimostrare misericordia e offrire pieno perdono a chiunque si ravvede di cuore e crede in Gesù Cristo. E non importa quanto ha peccato contro Dio. La salvezza è un'offerta valida, nessuno è troppo peccatore se si ravvede di cuore e crede in Gesù Cristo. E nessuno è buono abbastanza che senza il ravvedimento e la fede sarà salvato. L'ira di Dio sta per arrivare e durerà per tutta l'eternità. Abbiamo guardato finora solo brani dell'Antico Testamento, ma passiamo al Nuovo Testamento perché troveremo che l'ira di Dio si trova anche nel Nuovo Testamento. Tanti vedono Gesù come mansueto. Infatti, come Salvatore è mansueto. Gesù si presenta come mansueto per quelli che vengono a lui, umilmente, ma si presenta spesso anche come giudice del mondo, che verrà con ira contro quelli che non si ravvedono. Gesù si presenta come mansueto nei confronti di coloro che vengono a lui con umiltà, prendendo il suo giogo. Vi leggo. Sono aggravati del loro peccato. Si rendono conto, oh peccato contro di te, ho davanti a me il giudizio, l'ira tua, ed è giusto perché ho peccato. E sono aggravati, sono travagliati. E Gesù dice, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Per un peccatore ravveduto, Gesù è mansueto. Pensate alla tenerezza di Gesù quando i peccatori si rivolgevano a lui con umiltà. Pensate alla tenerezza di Gesù quando un lebbroso diceva, se tu vuoi, tu puoi guarirmi, e Gesù lo toccò prima di guarirlo. Pensate a Gesù come si descrive come il buon pastore che dipone la sua vita per le pecore. Gesù dichiara che accoglierà chi viene a me, non lo caccerò via. Gesù è tenero, Gesù è mansueto per chi si umilia e si ravvede. Però tanti altri brani del Nuovo Testamento ci dimostrano che Gesù ha la stessa ira di cui leggiamo in Dio nell'Antico Testamento, che parlava anche di Cristo nell'Antico Testamento. In tanti brani nel Nuovo Testamento scopriamo che Gesù sarà pieno di ira quando viene a giudicare il mondo. Dio è lo stesso nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. Dio non cambia mai. Leggo qualche brano, per esempio Matteo 22. Leggo Matteo 22, in cui Gesù parla del giudizio e dell'ira di Dio contro coloro che non onorano il suo figlio. Allora, in questa parabola, il re rappresenta Dio. Matteo 22, da 1 a 7. E Gesù, riprendendo la parola, di nuovo parlò loro in parabole, dicendo, il regno dei cieli è simile a un re, il quale preparò le nozze di suo figlio, e mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi, dicendo, dite agli invitati, ecco, io ho apparecchiato il mio pranzo, i miei vitelli, i miei animali ingrassati sono ammazzati, ed è tutto pronto, venite alle nozze. Ma essi, non curandosene, se ne andarono, chi al proprio campo, chi ai propri affari, e gli altri, presi i suoi servi, li oltraggiarono e li uccisero. Il re allora, udito ciò, si adirò e mandò i suoi eserciti per sterminare quegli omicidi e per incendiare la loro città. Dio manda nel mondo l'offerta della salvezza e la gente non ha tempo per Dio, vive una vita non avendo tempo per Dio. È un'offesa che provocherà l'ira di Dio nel giudizio. Secondo Tessalonicesi, capitolo 1, parla di Gesù Cristo e descrive come sarà quando Gesù ritorna per giudicare il mondo. Noteremo che Gesù ritornerà in un fuoco fiammeggiante che descrive grande ira. e verrà per fare vendetta. Leggo 2 Corinzi, capitolo 1, dal versetto 7. E voi che siete afflitti, Dio darà riposo con noi. Quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando Egli verrà in quel giorno per essere glorificato nei Suoi santi, per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. Gesù arriverà in un fuoco fiammeggiante, pieno di ira, per punire tutte le persone che non hanno accolto il perdono in questa vita. E dice altrove che essere lontano dalla faccia dell'Eterno vuol dire essere nel lago di fuoco e di zolfo, tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse, capitolo 6. Noi pensiamo a Gesù con il titolo l'agnello di Dio. L'agnello di Dio. E pensiamo ad ogni agnello come un animale debole, tenero. Gesù non è debole e non è tenero. È agnello perché sì, è offerto come sacrificio, ma non è un agnello debole e tenero. In Apocalisse 6, versetto 12 a 17, leggiamo che Cristo, l'agnello di Dio, qui viene chiamato l'agnello, sarà pieno di ira quando ritornerà per giudicare il mondo. Questo brano descrive proprio appena prima del ritorno di Cristo, e già Dio sta mandando sulla terra varie piaghe per mostrare l'inizio della sua ira, e la gente capisce l'ira di Dio. Capitolo 6, versetto 12. Poi vidi quando egli aperse il sesto sigillo, ed ecco si fece un gran terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo. E i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, poiché è venuto il gran giorno della sua ira. E chi può resistere? Questo è quello che sta per arrivare. E tutti si troveranno, chi non ha Cristo in questa vita, si troverà terrorizzato. E non importa quanto sei potente o furbo o intelligente, nessuno può scappare. Nessuno potrà scappare. E cercheranno nascondigli sotto le caverne e non basteranno. Nascondeteci dall'ira dell'agnello. Chi può resistere? Sarà troppo tardi. Sarà troppo tardi. Andate avanti in Apocalisse al capitolo 19. Qui descrive il momento che Gesù Cristo mette i piedi sulla terra, pronto a giudicare. Apocalisse 19, da 11 a 16. Notate che Gesù verrà con il furente ira di Dio. Allora Giovanni scrive, Apocalisse 19, dal versetto 11. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e verace. Questo è Gesù Cristo. Ed egli giudica e guerreggia con giustizia. I suoi occhi erano come fiamme di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademmi, perché lui è il re dei re. E aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. era vestito di una veste intrinsa nel sangue, e il suo nome si chiama la parola di Dio. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Ricordate che quello che Dio, Gesù è Dio, dichiara sia rivera. Questa è la spada della parola di giudizio. Egli governerà con uno scettro di ferro ed egli stesso pigerà il tino del vino della furente ira di Dio onnipotente. E sulla sua veste e sulla sua coscia portava scritto un nome, il Re dei Re, il Signore dei Signori. E non ci sarà scampo. E questa ira non finirà mai. Gesù Cristo pigerà il tino del vino della furente ira di Dio. Gesù Cristo verserà la terribile ira di Dio sul mondo, su tutti coloro che non sono scritti nel libro della vita. Quanto è importante tenere questo in mente. Quanto è importante che questo spinge come viviamo. Cosa vogliamo per i nostri figli? Cosa vogliamo per le persone care a noi? Cosa vogliamo per gli altri? Un bel lavoro? Una vita con pochi problemi? O vogliamo salvezza, perdono? Io ringrazio Dio, ringrazio Dio, ringrazio Dio che mia mamma non ha pregato per la mia salute, non ha pregato per il mio lavoro, non ha pregato per la mia scuola, ha pregato solo che sarei salvato e camminerei nel Signore. Non ha pregato altre cose, mi ha detto. E io sentivo le sue preghiere. A lei non importava che io ero handicappato o incapace a lavorare. A lei non importava, importava solo che io avessi Cristo. E non è stata distratta con mille desideri delle cose terrene, che in fin dei conti abbassava molto desideri per la mia salvezza. Lei voleva una cosa per me. Solo una cosa. Perché lei capiva questo. Allora, abbiamo visto che Dio è pronto, pronto, pronto a perdonare in questa vita. Ma un secondo dopo la morte non c'è più perdono. Chi si ravvede in questa vita e crede in Gesù come chi può salvarlo, perché riconosce di essere perduto sotto le righe di Dio, sarà perdonato. Invece chi non si ravvede, chi vuole Dio per avere un aiuto in questa vita, risolve i miei problemi, aiutami, guidami, ma non ha al cuore il perdono per i propri peccati, quella persona cadrà sotto l'ira di Dio nel giudizio per tutta l'eternità. Quando la Bibbia usa la parola perdizione, e la usa spesso, vuol dire cadere sotto l'ira di Dio, che dura per tutta l'eternità, un'era giusta, un'era meritata. L'ira di Dio è giusta, perché noi non abbiamo vissuto nei confronti di Dio come Egli merita da noi. Non abbiamo obbedito a Dio come Egli merita. Non abbiamo glorificato Dio come Egli merita. Abbiamo cercato gloria per noi stessi. Non abbiamo ringraziato Dio come Egli merita. Se noi siamo onesti, riconosceremo che la nostra colpa davanti a Dio è immensa. E Dio ha stabilito che il salario del peccato è la morte, che vuol dire cosa? Magari se fosse di non esistere e non soffrire, non è quello. La morte è essere separato dalla presenza di Dio per tutta l'eternità, in un luogo di tormento giorno e notte. Quello è la morte, la seconda morte. La prima morte viene distrutta nel lago di fuoco. E quello che Dio ha stabilito è giusto. E molto spesso noi siamo presi, io vi faccio la domanda, questa settimana Hai pensato, se non hai Cristo, più dei tuoi problemi o all'ira di Dio? E se hai Cristo, hai pensato più al perdono dall'ira di Dio o ai problemi terreni che passeranno? Cosa hai pensato di più? Oh, devo fare questo. Come facciamo lì? Oh, non so come faremo. Oh, no, è successo quello. Cose terreni che passeranno. Dove hai dato più peso? Se noi pensiamo più alle cose terreni, siamo stolti. Dobbiamo vedere, Signore, tutto questo passerà. Come per me, tante cose sono passate già. O che possiamo vedere l'immensità dell'ira di Dio per poter vedere l'immensità del perdono. Gesù dice, e dico questo a ciascuno che non ha Cristo, che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, tutto quello che tu vorresti, se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Se non hai la salvezza e il perdono, ma che importa tutto il resto? Non ha valore. E se hai la salvezza, hai tutto. Gesù ci sta mostrando qui che la cosa più importante in tutta la vita è di ricevere il perdono, per non dover subire l'ira di Dio. E se non hai ricevuto il perdono, hai bisogno di svegliarti. Hai bisogno di capire, Signore, come sono stato stolto. Tu, se Dio ci ha creati con un'anima che vive per sempre, allora vivrò con te o vivrò lontano da te. E quindi chi non ha Cristo, io ti dico, non aspettare, perché tu non sai di veri domani. Hai oggi. Hai solo oggi. Cercate Dio mentre lo si può trovare. Così puoi ricevere il perdono e conoscerai la grazia e la misericordia e l'amore di Dio anziché l'ira di Dio. Infatti, è solo conoscendo l'ira di Dio che posso capire l'amore di Dio. Noi meritiamo l'ira di Dio. Il nostro peccato è così terribile davanti a un Dio santo che l'unica risposta giusta di Dio per il nostro peccato è l'ira. Merita quello. Eppure Dio offre perdono. Dio offre perdono, ma un perdono costoso, non a noi, a Lui. Per poter offrirci perdono dalla sua ira giusta e terribile, quello che meritiamo, il figlio di Dio è diventato uomo. Visse una vita senza peccato e poi volontariamente andò alla croce, una volta per sempre, per subire l'ira di Dio al posto dei peccatori. E chiunque riconosce il proprio peccato, allora Cristo prende il suo peccato, la sua colpa, lo carica su di sé e lì sulla croce paga subendo l'ira di Dio per quella persona. Secondo Corinzi 5:21 dichiara: Dio, egli, Dio Padre, ha fatto essere peccato per noi Gesù Cristo, parentesi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui, in Cristo. L'unico modo di evitare l'ira di Dio è di avere Gesù Cristo come il tuo Signore e Salvatore. E se tu hai quello? Se tu hai quello? Il tuo nome è scritto nel libro della vita. E Gesù dice, gioite che il vostro nome è scritto nel libro della vita. Nessuna difficoltà, nessun problema che potrai mai subire nella vita è minimamente paragonabile all'ira di Dio che se hai Cristo non subirai mai. Perciò avere il perdono e la vita eterna ti permette di avere gioia in qualsiasi prova in questa vita, se tieni i tuoi occhi su Cristo. E se non tieni i tuoi occhi su Cristo? non avrai gioia e vivrai male e non porterai frutto e non pregherai per i tuoi cari come dovresti e sarà triste. Allora vorrei concludere considerando qualche aspetto dell'ira di Dio. L'ira di Dio esiste e cadrà sulla maggioranza delle persone nel mondo, perché non si saranno ravveduti e non avranno creduto in Gesù Cristo come unico Salvatore per il loro peccato. Nessun male in questo mondo, nessuna ingiustizia, nessun problema che tu puoi passare è minimamente paragonabile all'ira di Dio. Non c'è confronto. E durerà tutta l'eternità. Abbiamo visto che l'ira di Dio è giusta. Non è come l'ira degli uomini, che gli uomini hanno ira, ma quell'ira è solo peccato. L'ira di Dio è un'ira giusta, perché è la risposta al nostro peccato. Alla luce della gravità del peccato, il fatto che Dio offre perdono è incredibile. È incredibile. Infatti dobbiamo capire l'ira di Dio per capire quanto è grande l'offerta del perdono e quanto è immenso l'amore di Dio. È triste, ma la maggioranza delle persone rifiutano l'offerta del perdono e della salvezza. Non vogliono umiliarsi davanti a Dio. Dovremo tremare al pensiero che il futuro di tante persone intorno a noi sarà così terribile. Dovremo tremare. Dovremo riflettere molto su quanto terribile sia il peccato di rifiutare di accettare veramente la sovranità di Cristo nella propria vita. Quanto è grave non vivere per la gloria di Dio. Perché Dio è giusto, non manderebbe un'era eterna se il peccato non fosse così grave, ma il peccato è così grave. Ed io prego, oh Signore, aiutaci a comprendere quanto grave è il nostro peccato di non ubbidire a Gesù Cristo. È giusto ricordare chi è salvato che abbiamo ancora la tendenza, la capacità, la propensità di peccare. E dobbiamo capire quanto è grave. Siamo salvati solo per grazia, non perché siamo bravi. Camminiamo per fede, non in noi stessi, fede in Gesù Cristo e nella sua opera per ottenerci perdono. E viviamo con un desiderio profondo che si trasforma in azioni, di pregare per gli altri e di parlare con gli altri dell'ira di Dio e dell'unico modo di scampare dall'ira di Dio. Gesù Cristo è colui che verrà con ira. Dove si può scappare dall'ira di Cristo? Gesù sta per arrivare. Forse qualcuno oggi farà un incidente in macchina o cadrà, batterà la testa e morirà. A quel punto vedrà Gesù come giudice. O forse Gesù verrà e vedremo tutti Gesù come giudice. Come e dove si può scappare dalla ira di Cristo nel giudizio? E lo scampo, il rifugio dall'ira di Gesù Cristo è Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'unico scampo. Infatti dovremo noi vivere per proclamare questa verità agli altri. In 2 Corinzi 5, Paolo, che aveva ricevuto lui il perdono, dice: poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione, noi dunque facciamo da ambasciatore per Cristo. Come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo, per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Ricordate che Gesù sta per ritornare. E se ho Cristo, come dovrei vivere in attesa di Cristo, aspettando il suo ritorno? per essere trovato santo e immacolato da Lui. Vi leggo secondo Pietro 3, 11 a 14. Pietro aveva appena spiegato che il mondo sarà distrutto. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si risolveranno, gli elementi consumati dal calore si fonderanno. Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati ed irreprensibili in pace. Vivete con gli occhi in avanti, pensando al ritorno di Cristo, il giudizio, gioiendo di aver ricevuto il perdono, gioiendo di avere il nostro nome scritto nel libro della vita, gioiendo che siamo stati salvati dall'ira che sta per arrivare, e vivendo per proclamare agli altri del giudizio e il perdono. Non aspettate che la gente ti chiede di Cristo. Siamo ambasciatori, ambasciatori con il mandato di proclamare il giudizio, la punizione eterna e il perdono per chi si ravvede oggi. Grazie a Dio che Dio è un Dio di amore, misericordioso, pronto a perdonare i più grandi peccatori se quel peccatore si ravvede di cuore. Predichiamo Dio non come viene percepito dal mondo, predichiamo Dio come Egli si rivela a se stesso nella Bibbia. E se tu non hai ricevuto il perdono, non rimandare, perché tu non sai quanto tempo Dio ti dà. E per chi ha ricevuto, pregate, pregate prima di tutto di vedere i tuoi figli nel lago di fuoco nella tua mente. Prega, Signore, fammi vedere, perché facilmente dimentico quello che sta davanti a loro. Dimentico, Signore, e vivo per le cose di oggi. Cerco di migliorare la loro vita qui, non pensando alla loro eternità. Svegliami a ricordare quello che sta davanti alle persone intorno a me, in modo che io posso vivere per l'eternità, che posso essere luce nel mondo. Io lodo Dio per la sua ira, perché è un'era giusta. E la Bibbia dice che quando chi ha Cristo vedrà Dio punire, dice che loderà Dio e dirà: tu sei giusto nel tuo giudizio, perché lo è, lo è. Viviamo oggi grati per il perdono che abbiamo ricevuto. Viviamo oggi in attesa del ritorno di Cristo. Viviamo oggi con un traguardo unico di proclamare e far vedere agli altri il bisogno della salvezza. È quello che ha senso. Questo è il senso di vivere per portare frutto. Viviamo per portare frutto. Preghiamo. Signore, non è un discorso piacevole, altrettanto. Non è un discorso facile, gradevole, è un discorso pesantissimo, ma è la realtà. È la realtà, Padre. Tutto il resto è vapore, tutto quello che ci circonda è temporanea, passerà. Questa è la realtà. C'è davanti a noi il giudizio finale e molti saranno gettati nel lago di fuoco e di zolfo per essere tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, perché i loro nomi non sono scritti nel libro della vita. E Padre, molto spesso dimentichiamo questo, dimentichiamo quanto grande è il perdono che noi abbiamo ricevuto, parlando di noi che abbiamo Cristo. Ci lasciamo essere afflitti dai problemi terreni che passeranno e saranno dimenticati, non gioiendo che siamo stati perdonati per non dover subire l'ira di Dio per l'eternità. O Padre, non vediamo l'immensità del tuo amore, della tua grazia, perché non vediamo quanto è terribile il peccato e quanto è grande l'ira. Aprici gli occhi, o Padre, a vedere la realtà davanti a noi, davanti a tutti. Fa sì che possiamo essere un popolo che vive per proclamare il giudizio e il perdono in Gesù Cristo. Ti prego questo. Aiutaci ad essere un popolo che prega, prega, prega per le persone intorno a noi. E ti prego di operare in modo che possiamo essere luce e che possiamo gioire nel nostro perdono. Perdono costoso. Ti ha costato la vita di Gesù Cristo. Padre, grazie per la salvezza e farci vedere l'immensità di questo dono. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.